Buongiorno.
Professor Fuad Allam, secondo lei era prevedibile questo improvviso vento di rivolta che dal Maghreb sembra ora soffiare anche sugli altri paesi del mondo arabo?
A partire dai dati che noi avevamo, è evidente che la questione della democratizzazione era presente nel mondo musulmano, maghrebino, anche in Medio Oriente, non da un anno o due anni, ma da una ventina di anni. Sono più di vent'anni che io sento i miei colleghi dell'università o dei giornali arabi che dicono da noi non c'è democrazia. Però il passaggio effettivo alla conquista della democrazia attraverso eventi storici nessuno lo può prevedere. Però c'è sempre un evento che scatena in realtà diversi eventi che hanno questa capacità mobilizzatrice. Non è un caso che è iniziato in Tunisia, perché questi ultimi 10 anni si è osservato il fenomeno dei disoccupati, laureati o diplomati che, non avendo possibilità di sopravvivenza trovando sul mercato del lavoro un lavoro adeguato, si sono messi a vendere le loro merci, sia frutta o verdura oppure merci asiatiche, sui marciapiedi delle città arabe. Il fatto di aver impedito questo tipo di commercio era come togliere il pane della bocca a una persona, e questo ha scatenato l'ira di tutta una popolazione nel villaggio. E poi, ovviamente, come era un fenomeno presente in tutti i paesi arabi, questo ha scatenato ovviamente la rivolta di queste società. E poi la fase successiva è l'accusa sui regimi che, non essendo democratici, dunque incapace di creare delle politiche economiche adeguate. E non è un caso che, ad esempio, in Libia, in cui comunque lo standard di vita era abbastanza elevato, si sono anche solo sollevate richiedendo maggiore democrazia e mettendo fuori il potere tirannico di Gheddafi. Mi sembra evidente questo.
L'Occidente sembra scoprire che c'è un Islam non ideologico e compatibile con la modernità. È una chiave di lettura che condivide questa?
Quello che mi sento di dire è che in realtà dei dati sociologici che noi abbiamo è cambiato qualcosa in relazione alle fasce di età nelle popolazioni giovanili. Le fasce di età che vanno da 18 a 27-28 anni hanno oggi una religiosità molto diversa di quello dei loro fratelli maggiori o loro genitori, vale a dire una religiosità di tipo pietista. Sono credenti, praticano la loro religione, però non credono all'Islam come slogan politica. In effetti questo spiega il fatto che non si è quasi mai visto nelle manifestazioni della piazza Tahrir o a Tunisi dei cartelli che scandivano la rivoluzione islamica o l'Islam è la soluzione, che era uno slogan che ancora 10 anni fa attraversava tutte le piazze delle città del mondo arabo. Mentre i loro fratelli maggiori o genitori invece sono quelli che appartengono a una generazione che ha creduto che l'Islam politico era la soluzione di tutti i loro problemi. No, loro sanno benissimo che il cambiamento non potrà formalizzarsi e formularsi che soltanto attraverso la reale costruzione di uno spazio democratico. Dunque qualcosa è cambiato, però non mi sento di dire, come un altro studioso che si chiama Olivier Roy, di parlare di un post-islamismo, perché non è detto che queste rivolte, rivoluzioni riescono in un certo senso a essere completamente democratiche e possono essere sciupati da movimenti fondamentalisti che sono comunque presenti sul territorio. L'Egitto è il caso più eclatante, ad esempio.
Quanti rischi intravede lei in questa situazione? Molti temono che dei momentanei vuoti di potere possano approfittarsi i movimenti islamici più radicali. È una minaccia seria questa?
Bisogna mettere nell'analisi, nell'expertise, bisogna mettere questo rischio, sarebbe un errore fondamentale non metterlo. Poi nessuno ha la certezza scientifica che va nel senso o nell'altro, ecco perché io l'ho ribadito più volte, è necessaria la presenza dell'Europa come aiuto alla costruzione di transizioni democratiche, mi sembra evidente questo. Lasciarli solo significa aumentare il rischio di una manipolazione di ciò che sta succedendo adesso.
Eppure questa primavera del mondo arabo sembra aver colto in contropiede gli Stati Uniti, l'Europa, perché secondo lei?
Beh, gli Stati Uniti fino a un certo punto, da certe analisi che non abbiamo, in realtà loro hanno fatto già un paio d'anni fa delle analisi sui blogger egiziani, sapevano benissimo che qualcosa stava per succedere, però nessuno era in grado di dire che succederà in quel momento o in quell'altro. L'Europa invece no, non ha saputo, è stata completamente cieca, non ha capito e non capisce ancora realmente cosa sta succedendo.
Secondo lei l'Europa che atteggiamento dovrebbe avere ora per sfruttare positivamente questa occasione storica?
C'è la situazione grave, nel senso che mentre dopo la caduta del muro di Berlino i paesi dell'est avevano una sponda a nord via l'integrazione europea, lì non c'è nulla, c'è il mare da attraversare per quelli che hanno paura, ma non c'è nulla. Ecco perché affermo che bisogna creare delle misure transitorie. E c'è la vedo dura, perché quando sento l'Alstom che va in Tunisia e che propone 17 milioni di euro a uno Stato, ma 17 milioni sarebbe meno di un milione a Stati, perché siamo 27 nell'Unione Europea. La trovo grossa questa direi assenza di visione. No, bisogna avere una visione molto più organica e pensare che comunque il Mediterraneo non è la periferia dell'Europa, è un elemento che va in un certo senso aiutato e aiutare a fare concordanza con il resto dell'Europa attraverso una nuova politica, ma questa politica non c'è, è stata retorica per un paio di anni, però abbiamo visto i disastri che essa provoca in modo indiretto.
C'è già chi ha proposto una conferenza pan-mediterranea dei paesi appunto del Mediterraneo, dei paesi europei.
Sì, cosa dice? Le conferenze trovano il tempo che trovano, bisogna innovare sul più alto della grammatica delle relazioni internazionali, vale a dire definire uno spazio politico del Mediterraneo, che non c'è, inventare nuove organizzazioni internazionali in grado di definire dell'intermediazione fra ciò che è la cooperazione e ciò che è l'integrazione, perché tutto il sistema è saltato.
Infine, come vede in particolare la situazione libica, che è ancora in evoluzione?
Pericolosa, perché se non ci sono istituzioni vere e proprie, se c'è un vuoto c'è il rischio di tutto e il contrario di tutto.
La situazione del suo paese d'origine, l'Algeria, c'è chi dice che potrebbe essere presto contagiata più seriamente da questa primavera araba?
Sì, con delle differenze, nel senso che l'Algeria è un paese ricco e possono facilmente comprare la pace sociale, però la situazione è molto pesante e nessuno sa se in realtà, oddio, le ultime manifestazioni che ci sono stati non sono stati di grande successo, perché va bene che c'era lo stato d'urgenza ancora, adesso l'hanno tolto. Bisogna vedere, comunque la situazione è uguale dappertutto, in tutto il mondo arabo. Mi sembra evidente che la questione democratica è la questione del XXI secolo per il mondo arabo islamico, perché tocca tantissime altre questioni, non soltanto l'aspetto economico, ma l'aspetto delle libertà religiose, eccetera, eccetera.
Grazie professore.
Grazie.